Eccoci qua ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Buonasera a tutti e a tutti.
Ben ritrovati e ben ritrovate dopo un bel po' di tempo. Ecco che inizia la nuova stagione di Entropia Massima, annunciata da uno spottino che avrete senz'altro ascoltato in questi giorni.
Uno spottino fatto con la collaborazione di tutte e tutti i gli autori, gli animatori, gli estensori. Gli artefici e i compagni e le compagne e tutti quanti, insomma.
Adesso sono proprio finite le vacanze.
Adesso siamo. No, ma è un piacere. Questa è la parte di vacanza della nostra quotidiana, della nostra fatica quotidiana, no? Giusto?
Eh sì, insomma, quando si arriva a sera. Quanta questo è un po' un momento in cui ci concediamo un rapporto con chi ci ascolta.
E certo, arriva qui alla radio finalmente, no? Così, come che diceva Gabber, che ci trasciniamo nell'oscura fatica quotidiana, no? In qualcuno era comunista. Ecco che noi nell'oscura, nella faticosa fatica quotidiana, la nostra ventata di freschezza è Entropia Massima. Purtroppo è un lunedì, due lunedì al mese a seconda delle tradizioni, però cioè, questo passa al convento qui, siamo al convento, insomma. Ultimamente sto facendo delle battute molto curioso e molto fuori luogo, quindi parlare di convento a Radio Onda Rossa chissà se è fuori luogo o no. Comunque, insomma, la novità, cari compagni, eppure comandante Jacopo e Davide qui presenti, è che siamo nell'Italia fascio melonica.
Già, è vero.
Stiamo ancora qui a trasmettere.
E continueremo a farlo.
Noi continueremo a farlo perché, come al solito, anche durante la tempesta uno resiste. Ah, vedi questo, il pezzo della cuffia. Però ecco, è stato forse un bel cambiamento. Allora, dicevamo oggi, caro Davide, col comandante Jacopo, di cominciare un pochettino a riformattare il nostro approccio anche alla trasmissione, no? Dopo tanti anni abbiamo affrontato vari temi, no? Se vogliamo, in questi ultimi anni c'è stato sempre un tema trasversale che univa tutte le trasmissioni e che, diciamo, portavamo avanti anche in trasmissioni collettive, in trasmissioni singole, a fatica, cercando di stare dietro al tema, no? Prima era stato i rapporti tra scienza e potere, poi l'anno scorso ci eravamo un po' più concentrati su questo cambiamento epocale generato dalla percezione più sensibile del riscaldamento climatico e il suo accesso nelle nostre vite. Quest'anno pensavamo di interrogarci su come questi ultimi anni, cioè a partire probabilmente dal Covid, ma non solo, è avvenuta, diciamo, una cesura, comunque una discontinuità nei rapporti tra la scienza, non solo tra la scienza e il potere, ma nei rapporti tra la scienza e la società, no? In questi anni ci siamo accorti che qualcosa è cambiato, no? Chiamare questo, per quanto riguarda soprattutto la nostra trasmissione mia da Libera Scienza e Libero Stato, però potrebbe essere un tema trasversale a tutti quanti, l'approccio con il rapporto, diciamo, dell'umano, dell'uomo tutti, insomma, della società con quella che viene definita la scienza, a partire dall'epidemia di Covid si è un po' alterato, no? Intanto è diventato, dire la scienza è diventato un po' come era una volta, ce lo chiede l'Europa, no? È la scienza che lo manda. E in seno a questa trasformazione che forse è avvenuta e che forse dovremmo cercare di indagare, si sono annidate tante cose, no? Tante cose che alcune delle quali forse hanno pure contribuito al vento di destra che attualmente ci attraversano, ovviamente non solo, però. Quindi questa settimana, questa puntata, avevamo riflettuto oggi pomeriggio un pochino su alcuni aspetti, a partire da alcuni articoli che abbiamo rimediato, anche se qualcuno un po' datato, sui rapporti tra scienza, potere, scienza e società in epoca di Covid. E quindi pensavamo col comandante Jacopo quest'anno le trasmissioni di Libera Scienza e Libero Stato, pur ammettendo un cambiamento anche nella nostra capacità di descrivere tutti i fenomeni scientifici, cioè siamo arrivati pure un po' alla fine della nostra conoscenza, caro comandante, che dobbiamo fare?
Beh sì, direi dopo 4 anni che cerchiamo di studiare, approfondire,
insomma, per quanto il comandante sappia quasi tutto ma insomma di quasi tutto è sempre quasi, quel quasi è molto grosso. Allora abbiamo pensato di farci aiutare, questa è una riflessione quasi istantanea, cioè oggi pomeriggio, quindi Davide ci devi dire che ne pensi, di farci aiutare pure dagli altri esperti. Tu che dici da parte tua? Che hai pensato?
Beh, io diciamo mi ti vengo dietro in questa riflessione. Una cosa banale che mi è venuta in mente è che sì, non è vero che abbiamo esaurito il nostro scibile innanzitutto, e poi anche se così fosse si continua a imparare costantemente, quindi anche per preparare queste puntate naturalmente lo possiamo inspessire ulteriormente, ammesso e non concesso che sia finito. Però ecco, questa riflessione è molto importante, questa che vi vogliamo proporre sul rapporto fra scienza e società, mi pare molto opportuna, e anche collegarla con i cambiamenti nella politica istituzionale mi sembra interessante, è uno dei modi per vederla sicuramente. E diciamo, penso che tu alluda, Lorenzo, anche al proliferare di pseudoscientismi vari ed eventuali, di complottismi vari ed eventuali. È una scienza che non è più in grado di parlare alla società, genera nella società queste aberrazioni, no? E noi abbiamo tentato già in realtà, anche negli anni scorsi, di riportare sempre il pallino sulla scienza, su quella che la scienza nel senso più nobile del termine. Però è innegabile che la scienza, quantomeno la scienza ufficiale, quella che ci viene propinata dal mainstream media, diciamo che ha delle responsabilità in questo percorso che avete descritto.
Infatti, quello che stai dicendo è proprio, diciamo, l'idea di partenza che ci ha suggerito questa riflessione, perché quello che vogliamo capire, anzi vogliamo su cui riflettere, è proprio andare a riflettere sul concetto essenziale della scienza, cioè la scienza libera cosa deve essere. Il problema è questo, che non si riesce ancora bene a inquadrare cos'è una scienza libera. Dire scienza libera è facile così a parole, però andare poi nel pratico, nello studiare tutti i meccanismi in cui la scienza è immersa, cioè quindi il rapporto col potere, il rapporto con la società, il rapporto anche con l'uomo, con gli stessi scienziati che fanno scienza, questo è difficile. L'abbiamo visto ultimamente, appunto, è stato molto lampante con la pandemia, in cui abbiamo visto, diciamo, fior fiori di virologi, di scienziati che si contraddicevano, su cui non c'era un'opinione fissa, e cui la politica li ha utilizzati soprattutto in maniera strumentale. Cioè, cosa voglio dire questo? Che quando la scienza fa comodo, allora la politica dice: ci rifacciamo a quello che dice lo scienziato, perché è comodo. Nel momento in cui è un'opinione scomoda, la politica accantona. Quindi è un po' a uso e consumo la scienza, e l'intervento dell'esperto già la parola stessa esperto è un po' antiscientifica la cosa, cioè nel senso, sì, è l'esperto in materia, ma non è che l'esperto ha delle soluzioni a ogni domanda che gli viene posta. E invece questo è richiesto dalla società, che è proprio una contraddizione nel fare scienza, perché la scienza dà pure, anzi soprattutto sviluppa i dubbi, e quindi propone appunto questioni, e poi tenta di risolverli, ma in maniera sempre approssimata, via via, con un livello di conoscenze, di approfondimento sempre più dettagliato.
Mi viene anche in mente il concetto di delega, no? Delegare sempre a una scienza ufficiale, delegare a degli esperti, non volersi impegnare in prima persona, ma lasciare che altri parlino e stare a quello che viene detto. Questo è pericoloso.
Perfettamente. Di casi, poi, di esempi, adesso durante la trasmissione, per chiarire meglio, insomma, qual è l'obiettivo, perché anche noi, insomma, siamo un po', diciamo, lo stiamo organizzando adesso come pensiero, però sarà un pensiero, una riflessione anche da un punto di vista, diciamo, radiofonico, si andrà strutturando nell'arco dell'anno, perché noi vogliamo arrivare poi anche a delle conclusioni, a trarre anche, appunto, come Lorenzo, poi devo dire che lui ha lanciato l'idea di un manifesto di una scienza libera, cioè cosa deve essere questa scienza per essere libera. Questa verrà, ovviamente, questa idea, questa riflessione, questo manifesto verrà, vuol dire, riempito man mano che noi facciamo queste trasmissioni. La base su cui accennava Lorenzo è quella di invitare proprio gli scienziati. Già l'abbiamo fatto, cioè nell'arco di questi anni abbiamo sempre, però ci siamo più concentrati su un aspetto divulgativo diciamo in senso stretto scientifico, cioè sulle attività. Noi vogliamo sempre partire dall'attività dello scienziato che viene invitato a spiegare cosa fa, perché ovviamente è la base, però soprattutto ci vogliamo anche concentrare sulla sua opinione di scienza, cioè prendere tantissime esperienze e riflessioni e andare proprio a intervistare gente che la fa la scienza sul campo, che spesso è libera anche, se vuoi, anche per il ruolo che ricopre, perché possono essere ruoli da semplici ricercatori che sono in un certo senso anche più slegati poi a ruoli di coordinatore scientifico in cui devono obbedire ad altre determinate logiche, e andare a vedere effettivamente come si sviluppa la scienza, quali sono i rapporti tra gli scienziati, quali sono gli ambienti e soprattutto le idee che si formano questi scienziati, per andare a vedere dove anche lì a far emergere, evidenziare le contraddizioni che ci sono, che abbiamo detto prima, insomma, che poi in ultima analisi sono quelle.
Facciamo la musica?
Beh, direi di sì.
Capito, passare a un'altra cosa. Visto che la situazione è complessa, anche la musica sarà più complicata, no? Dobbiamo cercare di esplorare nuovi territori. Allora vi propongo un pezzo dei Go Go Penguin, che sono interessanti perché sono un gruppo, non mi ricordo se sono francese, comunque perché l'ho sentito in Francia, è un gruppo di un trio di jazz in teoria, ma che mischia elettronica, funky, così molto interessanti, e diciamo che sta sulle nuove tendenze di un certo tipo di musica che ragiona pure con la complessità e anche con la complessità acustica, però riconducendola a linguaggi riconoscibili, no? Cioè il fatto che il jazz, che ci ha avuto tutto un percorso in certi casi d'allontanamento dall'acustica, dall'ascolto normale in quattro che uno riconosce, piano piano adesso si sta riavvicinando riutilizzando dei linguaggi anche della musica più commerciale, se vuoi, e loro sono un bel esempio perché mischiano i linguaggi. eccoci tornati qua dalla Libera Scienza. Sembriamo diventati un gruppo di, no, non so, tra i filosofi e il club della pipa, però non vi preoccupate, torneremo sempre a parlare di scienza. Queste riflessioni saranno al margine degli incontri con gli scienziati che ci racconteranno le loro ricerche, che in certi casi si allontaneranno un po' da quello di cui abbiamo parlato fino a oggi, soprattutto col comandante Jacopo. Insomma, riprendendo il discorso sulla scienza, è interessante l'articolo delle situazioni, un articolo del 93 sulla scienza post-normale, sulla scienza in condizioni post-normali faceva riferimento, e un articoletto che ho letto sui rischi della scienza, della speed science, tutte e due cose che sono successe durante il Covid. La scienza è stata chiamata a far fronte a una situazione anomala. Il riferimento è anche il confronto anche col riscaldamento globale e anche con quando ci fu il disastro di Chernobyl, un esempio tipico di scienza mischiata al potere che ci sostituisce apparentemente al potere, o come diceva il comandante Jacopo, è filtrata dal potere per utilizzare le cose. L'inquinamento radioattivo di Chernobyl, che è arrivato fino al confine tedesco-francese, si è fermato, perché in Francia non c'era, mentre noi non mangiavamo, chi c'era se lo ricorderà, non mangiavamo le insalate
e il latte,
niente. Addirittura nel libro carino, nel libro di Veronica Raimo, se vi capita, leggere, è divertente, niente di vero, ci sta la figura del padre, non mi ricordo che faceva, un tecnico comunque, così, che gli impedisce ai figli di mangiare latte e verdura per 2 anni dopo Chernobyl, per sicurezza. Cioè, il panico è così. Quindi all'interno di situazioni di panico il ruolo della scienza va un po' rivisto. Un altro aspetto che abbiamo visto in questo caso, e ne abbiamo pure parlato, è stato quello della speed science, cioè eliminare i filtri normalmente messi dalla scienza, automessi dalla scienza, della verifica tra pari, cioè che garantiscono che se io scrivo una cazzata il comandante Jacopo, quindi membro della stessa comunità, anzi no, se qualcun altro scrive una cazzata, un membro della comunità scientifica come il comandante Jacopo, non certo io, viene bloccato dal comandante Jacopo, perché nella verifica dell'articolo gli dice: no, attenzione, tu stai saltando alle conclusioni troppo velocemente, quella che si chiama peer review, comunque, no, che tu praticamente l'articolo viene letto da tuoi pari e anche lì loro ti fanno le osservazioni o rifiutano addirittura l'articolo. Per motivi di fretta queste barriere sono saltate, e se è stato però in questi anfratti abbiamo descritto proprio durante la prima fase della pandemia, si sono infilati il lato oscuro della forza, si sono infilati i mostri, no? E allora è successo che alcune cose, noi qua avevamo parlato di quell'articolo sulla diffusione del Covid attraverso le polveri sottili in pianura padana, una cosa che era, anche leggendo l'articolo, sembrava molto debole come affermazione, però sulla base di quella si diceva, no, che c'era, ci diceva il compagno che avevamo intervistato, che è un virologo, che c'era in realtà uno spostamento di finanziamenti in relazione a quello. E le cose eclatanti sono stati l'affermazione, la pubblicazione di un articolo e il ritiro immediato di un articolo che diceva che gli immunosoppressori, cioè i placoni, gli antimalarici, l'idrossiclorochina serviva per curare il Covid grazie alla sua azione immunomodulante. Questa cosa comportò una tragedia, perché tutte le farmacie romane almeno furono assalite e il placoni, che è un farmaco antimalarico, fu sottratto. I malati che utilizzano il farmaco antimalarico per le malattie autoimmuni, e quindi gli serve la funzione immunomodulante, si sono cacati sotto, si sono preoccupati, perché per fortuna l'idrossiclorochina non manca, però le farmacie, era scomparso il loro farmaco salvavita. E poi in una settimana l'articolo, mi sembra proprio da Nature, fu ritirato nella vergogna totale. Altra cosa, con degli antivirali lanciati, sparati, comprati in grandissimi quantitativi dagli Stati Uniti, mi sa che se li ha presi pure Trump, e si sono rivelati un falso, non era efficace, e chissà, mo i vaccini pure, no? Quindi diciamo, in seno a questa roba qui si è creato inevitabilmente una frattura tra quella scienza, però era la scienza dei farmaci, dei medici, di un certo tipo di scienza, e invece si è teso in televisione, nei media, le cose, a parlare delle scienze, no? Pure questa cosa qui è impressionante, il fatto che questa roba abbia colpisca pure la fisica teorica, sì, perché la scienza è pure la fisica teorica, quindi questo cambiamento del rapporto tra, oggi dicevamo, Quando mai la gente malata di influenza si preoccupa della tempesta di citochine? No, io ho seguito per tanto dei gruppi, diciamo, di contrasto che adesso uno metterebbe dentro la sigla Novax, no? Non ci si autodefinivano, no? Questi gruppi. E lì all'interno c'erano delle discussioni su delle cose che normalmente erano relegate a un dialogo tra noi, potevano essere, tra uno come me che se legge Bugiardini, che sa tutto perché è matto, tipo Carlo Verdone, e un po' dei fricchettoni hippie, no? Se vogliamo, che sono interessati alla salute, ho fatto una cosa ironica, però diciamo tra noi, insomma, i soliti, no? I vegani, quelli che non si pigliano le medicine pure ci hanno mal di testa, quelli come me che si pigliano tutto pure ci hanno mal di testa, insomma era un dibattito però diciamo marginale, molto, molto ridotto, sì ci sarà stato qualcun altro, però molto ridotto tra quelli eccessivamente salutisti e quelli eccessivamente paranoici e poi malati, ecco chi è che si occupava. Invece di colpo ci siamo trovati a dei siti che parlavano di tempesta di citochine, di no, tutte cose lette sui vari Facebook, sui vari gruppi Telegram, così lì dentro, ecco questo poi vi fermo un attimo sulla riflessione che abbiamo fatto, lì dentro ci si sono infilate un sacco di altre cose, questo movimento multiforme che è stato forse anche superficialmente viene riunito tuttora, si vede ancora. Qualche giorno fa sono finito in un due volte in realtà recentemente mi è capitato passando per caso, quindi non è che so me le sono andate a cercare, in un convegno per esempio ad Anguillara al centro in cui si parlava degli effetti, c'era la psichiatra che parlava degli effetti psichiatrici degli effetti psicologici dell'isolamento, della pandemia, in un contesto in generale che potremmo definire Novax, c'erano tanto di stand, c'era tanta gente all'interno di questi gruppi, che alcuni dubbi sono pure condivisibili, me ne sono segnato qualcuno, no? Il rifiuto del lockdown, forse ci siamo arrivati tutti quanti, no? Quindi la critica all'approccio terapeutico è stata estremizzata all'inizio e adesso l'uscita del fatto che i primi approcci terapeutici erano sbagliati di fronte al fatto che tutto il mondo aveva detto tutto, qualsiasi cosa, dice lo sapevamo, hai detto qualsiasi cosa, però la critica all'approccio terapeutico è forse una resistenza da analizzare le cose. E la richiesta di sanità pubblica la condividiamo tutti, no? La richiesta di una maggiore sanità pubblica e di una sanità di prossimità, il rifiuto della dimensione autoritaria della gestione sanitaria, questo siamo d'accordo. E, evidenti dubbi che ce l'avremo tutti rispetto alla vaccinazione, li siamo fatti, chi si è vaccinato 3 vaccini qualche dubbio, e dopo magari si è preso il Covid tipo me e magari qualche dubbio rispetto all'efficacia, rispetto...
Alcuni vaccini sono stati ritirati
alcuni vaccini sono stati ritirati da subito, tra l'altro, no? Così, nel senso che
si è cambiato da prima a seconda a terza dose,
esatto, cioè chi si è fatto tutti, io sono stato infilato in una cosa sempre uguale, però alcuni, cioè il mio vecchio capo al lavoro che se ne è fatti 3 diversi, li hanno fatti grande, insomma, l'attacco alle case farmaceutiche, il fatto che dietro c'erano gli interessi delle case farmaceutiche, l'abbiamo detto, noi abbiamo fatto 200 trasmissioni qui, no? Quindi in mezzo a queste istanze e a altre che sono ampiamente condivisibili, ci si è infilato però, perché io ho partecipato a dei convegni cosiddetti Novax, ci sono infilati dei temi che sono decisamente fascisti, tipo con tanto di cecio, fascisti, con tanto di problema, perché sono stati la teoria del gender, un convegno era aperto con uno che parlava, non mi ricordo come si chiama questo, con la teoria, questa famigerata teoria del gender, no? Che sarebbe la sostituzione, no? Contro le coppie omosessuali, le piazze che sono state, l'abbiamo visto tutti quanti, sono state invase dalla destra, no? Questa roba qui si è riversata sulla scienza in qualche modo, cioè è travasata, no? Adesso hanno vinto loro, hanno vinto le destre, non loro i Novax, hanno vinto le destre anche facendo leva su quei sentimenti, tant'è che il responsabile sanità di Fratelli, come si chiama? Fratelli d'Italia, di Fratelli d'Italia, dice che non ascolteranno le Virostar, e questo è il riferimento agli esperti di Jacopo, no? Che diceva, cioè, il discorso sugli esperti di Jacopo, e valuteranno soltanto scienziati, ascolteranno solo scienziati con l'impact factor alto. L'impact factor è questa cosa che valuta, ne parleremo, no? Che vuol dire questa? E poi hanno firmato un manifesto. Contemporaneamente hanno firmato tutti i leader del centrodestra, quindi Salvini, Meloni e pure Berlusconi, hanno firmato il manifesto di Provita, che è contro il gender in generale, che la teoria del gender sarebbe, se ne sarà parlato miliardi di volte a Radio Onda Rossa, sono contro l'aborto, che lo definiscono la soppressione della vita umana inerme e innocente, e addirittura definiscono l'omosessualità un disagio identitario. Questo è il governo che si affaccia, e questo è il governo che si affaccia a questa società in cui è stato espresso un problema, una differenza rispetto a prima del rapporto con la scienza, pure del rapporto col proprio corpo. Quello che dicevo prima delle citochine, delle cose, che prima tu te prendevi il Brufen, questo mi mal di testa, non si può dire, l'ibuprofene, no, quello è per pubblicità, l'ibuprofene, comunque il farmaco così, oppure ti prendevi, ecco, se ti pizzicava oggi con gli acquari, se ti pizzicava la zanzara e ti faceva male, ti pizzicava, ti veniva l'allergia, tu ti prendevi un farmaco dove dentro c'è stato antibiotico e un cortisone. Cioè andavi in farmacia, il farmacista ti diceva, ma mettici questo, mettici la gentamicina, e tu ce la mettevi. E non è che ti chiedevi se la casa farmaceutica così, chi si prende, chi ha un po' di acidità di stomaco, no, sono i farmaci più venduti insieme agli antidepressivi, i farmaci anti, quelli per la gastrite, così. Però non, tu non, te, non te, te lo, tuttora non te lo chiedi, quindi ti affidavi completamente a una scienza, tra l'altro lì mediata dalle case farmaceutiche e dalla farmacia in realtà, o dalla pubblicità, perché sono farmaci da autoprescrizione. E invece poi di colpo ti è venuto fuori gente che diceva, ma no, bisogna prendere il Plaquil. Adesso girano dei messaggi, se ti prendi il Covid ti mandano un messaggio in cui ti dicono che ti devi prendere l'ibuprofene, la tachipirina per sicurezza, il mucolitico, tutto autoprescritto, il mucolitico più una serie di lattoferrina, una serie di integratori notevoli, tutti i giorni, no? Fai così per 15 giorni, così, perché questi stronzi non ci avranno mai, capito? Addirittura si è creata una, non lo so, è strano, si è creata una trasmissione culturale molto dentro, perché al mucolitico, insomma, ma chi lo sa, chi non c'ha i figli e non c'ha avuto mai la bronchite, ma che ne sa che vuol dire mucolitico? Mo, dai, se non sei matto tipo me, ma che ne sai? E invece...
No, perché penso che, siccome abbiamo parlato molto, volevo per chiarire questo che stai dicendo, che questa è una mia riflessione, che noi stiamo vedendo in questo periodo storico un'oscillazione forte e netta tra un prima, dove praticamente, perché le battaglie, questa trasmissione è nata proprio col carattere di diffondere una cultura scientifica. Perché? Perché era nata dall'esigenza, guardando la società, che è una società non in grado di recepire una cultura scientifica, e quindi non ha un background scientifico, la società in generale, cosa che non è mai stata storicamente, soprattutto in Italia, e questo ha fatto nascere tantissimi problemi. Dove lo rintracciavamo questa mancanza di cultura scientifica? Appunto nell'arco, per esempio, del Novecento, sul fatto che la cultura italiana era solo e prevalentemente umanistica. Questo fatto di essere solo e prevalentemente umanistica relegava la cultura scientifica in un ambito di serie B. Quindi quando venivano fuori problemi che la scienza sollevava, problemi etici, appunto partiamo dall'aborto, partiamo dalla procreazione assistita, dalla genetica, tutti i problemi che la scienza man mano col progredire della conoscenza portava in evidenza nella società, ovviamente la società stessa non era in grado di recepirli in una maniera, tra virgolette direi, sana, perché non aveva nessuno strumento di base, una cultura scientifica che permeava la società, e questo portava a distorsioni, quindi il rinnegare della scienza, l'antiscientismo, il dogmatismo, l'affidarsi totalmente alla Chiesa, a quello che diceva la Chiesa con le sue, scusate, ma le grandissime castronerie, spesso, soprattutto per quello che riguarda la vita, eccetera eccetera. Ora però si sta passando a una scienza fai da te, quello che diceva Lorenzo, cioè tutti esperti, e un'altra distorsione in maniera diametralmente opposta, su cui il pensiero scientifico è totalmente travisato, in cui ognuno si può permettere di dire la sua, di dire, di sponsorizzare qualsiasi opinione come scientifica, quando non lo è. Perché sappiamo benissimo qual è la difficoltà nel fare scienza, qual è il percorso lento e difficile di una vera scienza e di una vera cultura scientifica all'interno della società. Quindi si passa da una distorsione all'altra, che sono facce di una stessa medaglia. Questo è un punto su cui dobbiamo ovviamente concentrarci e lottare per fare chiarezza. Perché poi, appunto, come giustamente ha detto Lorenzo, ma sottolineato, sono tutte distorsioni che portano poi a arrivare ad avallare poi il 26% alla Meloni, con quello che dicono e quello che faranno, speriamo il meno possibile. E questo è un aspetto fondamentale che dobbiamo tenere presente, no?
Sì, hai citato la Chiesa, mi veniva in mente, no, del Novecento sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale nell'egemonizzare un po' tutto questa falso, diciamo questa falsa scienza, e probabilmente venendo meno, perché quantomeno dalle nostre parti siamo un po' più secolarizzati, ecco che si è aperto invece a una pletora di nuovi sedicenti esperti o persone che pensano di poter dire la propria senza avere gli strumenti adeguati per farlo. Non dico che era meglio prima, che c'era diciamo un sentimento religioso più forte, un seguire più forte la Chiesa, anzi sicuramente questo è stato un bene che ci siamo secolarizzati, però sicuramente prima c'era un polo attrattore e adesso questo polo attrattore c'è sempre, perché figuriamoci, c'è sempre la Chiesa, ma è meno attrattore di prima.
Certo, se vogliamo andare oltre la pandemia, per esempio le questioni sull'energia, questo è un altro punto adesso, no? C'è il famoso dibattito sul nucleare, anche qui se uno lo può vedere benissimo in maniera lampante, no? Quali sono le opinioni? Cioè, le opinioni sull'energia nucleare, le opinioni su come risolvere il problema energetico e soprattutto il problema che attanaglia ormai tutto il mondo, che ben conosciamo, che abbiamo speso decine e decine di puntate sul riscaldamento globale. Ecco, queste problematiche vengono affrontate in maniera semplicistica, in cui ognuno può dire la sua, a cui ognuno è permesso dire la sua, a prescindere dal livello di conoscenza di determinate cose, no? Capiamo che è una cosa molto complessa, perché ovviamente, appunto, come abbiamo accennato prima, la scienza non è immune, appunto, dei grandi interessi, quindi anche chi, l'esperto che viene interpellato, spesso e volentieri non ha un'opinione prettamente scientifica, ha un'opinione che spesso è selezionata da determinate pressioni, sia a livello politico che economico, soprattutto quando si parla poi di questioni cruciali, adesso per esempio come la transizione energetica, come il nucleare, oppure come era prima, in piena emergenza sanitaria. Quindi è difficile. Bisogna ridare, ecco, quello che noi abbiamo pensato, e cercare di dare un contributo nel nostro piccolo su cosa, di chiarire un po', di fare un po' di luce su quello che effettivamente, qual è il ruolo della scienza e di come si deve fare scienza e cosa deve fare la scienza all'interno della società, e soprattutto il ruolo di chi la fa la scienza, quale deve essere,
cosa
un ruolo
non deve
attivo,
fare.
Proattivo, e cosa non deve fare, perché abbiamo visto i danni che provoca poi quando lo scienziato si mette a non fare lo scienziato, a fare, diciamo, politica in maniera sprovveduta, diciamo nella migliore delle ipotesi, quando non è malafede.
No, certo, ma questo. Magari facciamo un'altra pausa e poi riflettiamo. Sul ruolo dell'esperto ne avevamo parlato pure ai tempi del terremoto dell'Aquila, no? Sul fatto che l'esperto media, dovrebbe mediare tra il sapere scientifico e la società, invece spesso media tra il potere che è esercitato sulla scienza e la società. E quindi diventa, in virtù delle sue doti eccezionali che gli sono riconosciute e gli danno la qualità d'esperto, no? Che ne so, insomma, è un forte ricercatore, un pubblicatore. Così alla fine, però, in realtà, invece di essere invece di mediare il sapere scientifico rispetto alla società, media la decisione del decisore politico attraverso, crea contenuti scientifici e filtra attraverso la sua conoscenza scientifica la decisione, e quindi facendolo, oltre a se è servito al potere, distrugge il rapporto tra la società che c'ha bisogno dell'esperto per la traduzione dell'articolo scientifico che esce su Nature, ci mancherebbe, tutti noi. Anche chi fa scienza nel suo ambito, per gli altri ambiti c'ha bisogno di una figura intermedia, no? Che gli spiega. E se volete metto un'altra musichetta.
Ma sì, dai, abbiamo parlato abbastanza.
E poi vediamo.
Sì, dopo la musica volevo.
Dillo subito.
Vabbè, se vuoi.
Mo che fai? Ti fai la sigla?
Cioè, no, rispetto.
Dopo la pubblicità.
No, mi è venuto in mente quando hai parlato. Anzi, quando la Meloni diceva che si rivolgerà solo a grandi scienziati con Impact Factor, che poi effettivamente è una cosa molto ingarbugliata l'Impact Factor, ma diciamo che sono. Impact Factor è una. Diciamo così, è un insieme di parametri su cui dovrebbe essere valutato dovrebbe essere rivalutata la carriera del ricercatore, quindi per esempio dal numero di citazioni, per un ricercatore scrive un articolo su un determinato argomento, questo articolo, se è valido, viene, ovviamente, come ovvio che sia, viene citato, può essere ripreso e citato, ecco. Quindi il numero di citazioni, per esempio, è un parametro dell'impact factor, come sono altri parametri che contribuiscono a aumentare questo impact factor. Però c'è da dire anche che l'impact factor, che poi riguarda anche e soprattutto, è stato fatto soprattutto non tanto per orientare la Meloni, ma per i concorsi all'università, quando si fanno i concorsi, quando il ricercatore deve progredire nella carriera, eccetera eccetera, i famosi titoli accademici vengono misurati sull'impact factor soprattutto. Devo dire che nella mia piccola esperienza personale ho sempre visto che questo impact factor poi negli anni è cambiato, sono cambiati i parametri, sono stati rivisti nell'arco del tempo, perché ovviamente non sono oggettivi e soprattutto prediligono determinati aspetti rispetto ad altri che sono altrettanto validi, e quindi c'è stato sempre comunque un grande dibattito, una comunità scientifica per modificarli, e tuttora adesso non so di preciso in questo momento, però faremo una puntata dove indagheremo, perché io penso che sia importante.
Se riusciamo, invitiamo pure un collega toscanaccio che ce l'ha con l'impact factor,
perché,
molto divertente.
Per esempio, io adesso la dico lì, ma prendetela con il beneficio di inventario. Se io sono un grande scienziato, mettiamo Einstein. Mettiamo pure Montagnier, quello che è morto, no? Cui la Meloni si rifà. Montagnier, validissimo, scienziato, impact factor altissimo. Poi a un certo punto si sveglia la mattina, la gente si può anche rincoglionire, e dice: scrive un articolo in cui lui scrive un'autentica castroneria. Ora, quell'articolo che lui scrive, che ovviamente gli può anche essere pubblicato per fama, quindi è difficile che anche lì in una peer review. Oppure una castroneria che si rivela castroneria a valle dopo essere pubblicata, è chiaro che quell'articolo scritto a Montagnier in cui c'è quella castroneria viene citato mille volte, perché chiunque lo voglia smentire lo deve citare, e va a contribuire però ad aumentare quel parametro di impact factor.
Anche i motori di ricerca funzionano con lo stesso sistema e segnano delle aberrazioni simili.
Quindi, ma non vuol dire, no, nel merito, non vuol dire che quella ha scritto una cosa intelligente.
Purché se ne parli. Purché se anche ne parli. Male, ma purché se ne parli. Giusto. E approfondiamo anche questo, approfondiremo. Continuiamo con la musica di mediazione. allora stavamo sentendo Joshua Redman con i Bad Blues, sempre alla ricerca di strutture ritmiche diverse, con il fraseggio di Joshua Redman, lasciamolo fraseggiare sotto. Io do la parola però, visto che qui abbiamo parlato soprattutto di libera scienza e libero stato, così, e invece voglio sentire Davide che ci è venuto, abbiamo detto vieni così ti intervistiamo, e quindi lo intervistiamo. Buonasera Davide.
Buonasera. Vabbè, diciamo come prima puntata ci sta che parliamo anche un pochino delle varie cose che vi racconteremo in questa stagione. Per la parte che curo io, che è la parte tecnologica, che abbiamo chiamato già dall'anno scorso estrattivismo dei dati, naturalmente andiamo perfettamente in scia con questo approccio che vi abbiamo descritto, no? Quindi funziona bene anche nell'ambito tecnologico l'idea che delegare a degli esperti sia estremamente pericoloso e dia adito a due fenomeni. Da un lato si lascia che questi esperti, presi dalle loro vicende economiche o anche politiche, come abbiamo visto, comincino a dare i numeri, e dall'altro che chi non riesce a seguire il discorso tecnologico si abbandona poi a complottismi vari ed eventuali. Quindi diciamo che siamo perfettamente in scia, e se volete è anche un po' quello che abbiamo sempre cercato di fare con Entropia Massima, no? E lo ricordava prima il comandante Jacopo, cioè queste puntate servono un po' per dare un po' di informazioni di fondo su quella che è la cultura scientifica e tecnologica, non perché pensiamo che con questo avremo risolto tutti i problemi, però sicuramente vorremmo, diciamo, contrastare l'ignoranza che si crea naturalmente in un contesto come quello italiano, e non solo quello italiano, anche un po' europeo se volete. Appunto, le scienze umane hanno un ruolo molto più riconosciuto, perché si ritiene che siano di più facile accesso, a parte che tutto da dimostrare che sia così. Però noi invece riteniamo che anche le hard science, no? Le scienze dure, quindi la tecnologia invece debbano essere maggiormente trattate dalle persone, dalla società, dalle persone comuni che magari non sono scienziati, non sono tecnologi, però si devono vivere la propria vita a contatto con scienziati e tecnologi, e devono sapere cosa sta succedendo, quando è opportuno seguire determinate direzioni, quando invece è giusto metterle in crisi. Quindi questo ci sta. Fra l'altro sul campo mio, se volete, è anche maggiore questa cosa, perché ci si riferisce alla tecnologia in Italia e in Europa ancora una volta come a un ambito miracolistico o appannaggio dei geni, tra virgolette, ma tu sei un genio, ma tu sei un hacker, no? Che è un atteggiamento completamente errato, non è affatto vero che chi fa tecnologia sia genio, non è affatto vero che solo chi fa tecnologia sia un hacker. Siamo tutti e tutte hacker, abbiamo tutti la possibilità di usare il pensiero critico e di mettere le mani in pasta nelle cose che utilizziamo. Se non lo facciamo, che cosa succede? Succede proprio l'estrattivismo dei dati, da qui insomma il titolo, no? A questo ciclo di puntate che quest'anno curerò nuovamente io, e anche io come Libera Scienza del Passato mi affiderò ovviamente a degli esperti, degli ospiti che andremo ad invitare. Quindi l'atteggiamento è: voglio conoscere anche io questa cosa, non voglio considerarla come una scatola nera, qualcosa che sarà una roba per super specialisti, non mi interessa. È profondamente politica la tecnologia, e in quanto tale è necessario che chi vuole fare politica la conosca, almeno nelle linee generali. Quindi diciamo che andiamo verso la stessa direzione. Fra l'altro nel mio campo questo è avvenuto anche perché la tecnologia è andata molto molto veloce nell'ultimo ventennio, è andata veramente ad una velocità pazzesca, no? Semplicemente guardando alla storia che l'ha preceduta, i tempi in cui si è sviluppata e la quantità di di artefatti che ha prodotto in questo ventennio sono enormi, no? Quindi è effettivamente difficile seguirla, ma chi l'ha portata avanti e ne ha compreso fin da subito la potenza, si è ben guardato dal renderla una scatola trasparente e aperta alla possibile indagine degli altri, anzi l'ha chiusa. E noi abbiamo parlato tante volte di cloud computing, no? Durante queste puntate, che in effetti riportano a questo, cioè l'idea che ci siano dei server, dei computer, no? Che fanno le nostre elaborazioni in una nuvola cloud, no? lontana da noi, dove chissà cosa avviene, dove i geni e gli hacker possono fare le loro cose e noi siamo dei meri utenti che nulla sappiamo di quello che avviene lì, però possiamo godere di benefici oggettivi. E quando qualcuno come noi in queste puntate propone invece di sporcarsi le mani, c'è un po' l'effetto pigrizia, perché quello che ci viene offerto è oggettivamente seducente e conveniente, utile e comodo. Ecco, la comodità, probabilmente la comodità è l'elemento proprio umano che fa deflagrare questo fenomeno pericolosissimo. Invece noi diciamo no, noi siamo per la scomodità, ecco, diciamolo subito, deve essere scomodo, deve essere difficile, non vi aspettate nulla di salvifico, non ci sarà nessuno che vi salverà se non ci metterete le mani voi in pasta per primi.
bene,
più un'intervista, direi... avete fatto fare un monologo.
Avete fatto bene, qui non ci piace.
Ineccepibile,
infatti siamo rimasti di sasso, essendo geologi.
Questi sono temi che mi stanno a cuore, e non solamente a me, naturalmente, no? Su questa radio ci sono anche altri momenti in cui facciamo queste riflessioni, citiamo anche una trasmissione che ne tratta e che è molto famosa, Le dita nella presa, trasmissione che va in onda la domenica sera alle 8, se non sbaglio, alle 9, insomma, comunque sì, diciamo alle 8, e magari non tutte le domeniche, ma una sì, una no, sicuramente con anche le repliche negli altri giorni. In questa trasmissione pure si fanno riflessioni di questo genere, si mettono le mani in pasta, si mettono le dita nella presa, ecco. Noi quindi ci ispiriamo, insomma, a un comune sentire che questo ci dice, insomma.
Infatti la cifra comune, se vuoi, che tra l'altro rinotiamo che quest'anno abbiamo una struttura leggermente alterata rispetto all'anno scorso. Geologia Senza Frontiere ancora anche quest'anno non è dei nostri, quindi io e il comandante abbiamo deciso che inviteremo qualche geologo a questo punto per compensare l'assenza di Geologia Senza Frontiere. Magari invitiamo qualche geologo di Geologia Senza Frontiere, così chiudiamo uno strano ciclo tra gli scienziati. Magari sentiamo pure, visto che insomma Geologia Senza Frontiere quasi 2 anni che non c'è, questo è il secondo anno che non c'è, quindi
si comincia a sentire
la mancanza anche dei temi geologici. Ne abbiamo continuato a parlare in senso critico, no? Geologia Senza Frontiere si occupava soprattutto di parlare con i comitati, la difesa, diciamo, dei territori, così, ma la geologia, ma anche invece c'è tanta ricerca pure in quell'ambito lì, e ne parliamo
soprattutto di difesa dei territori. Che volevi dire?
No, volevo dire una cosa che è successa adesso. Abbiamo parlato dei rapporti, no? Del problema della scienza e della tecnologia, comunque effettivamente sono sovrapponibili i discorsi, c'hai ragione. Da così, soprattutto ora abbiamo parlato anche fuori onda anche quando c'era la musica, pure rispetto al Covid e alla rivoluzione che ha fatto nei nostri menti di tutti e nel rapporto. Però in realtà un'altra cosa che è successa recentemente, e questo fa riferimento ad un altro aspetto, come avevamo detto,
post normalità,
ecco, infatti ho sbagliato gli occhiali, la scienza dei periodi post normali, e un altro degli aspetti post normali è il riscaldamento globale di cui abbiamo parlato. Tanto per fare un altro esempio, l'altro giorno c'è stato l'alluvione con tante vite, con tanti feriti, con dispersi, con tanti danni nelle Marche, a causa, abbiamo tutti imparato, che del temporale autorigenerante, con grandissimi quantitativi di pioggia che sono caduti in bacini molto piccoli lì nelle Marche, a Cantiano, e poi con l'alluvione a Senigallia. Ovviamente chi si occupa di riscaldamento climatico, tutti in realtà hanno detto che quello lì è uno degli effetti locali delle alterazioni delle alterazioni globali generate dal riscaldamento climatico. Tant'è che pure nel rapporto dell'IPCC, citato decine di volte, tra l'altro ancora deve uscire il rapporto finale, quando uscirà faremo una puntata apposta, nel rapporto dell'IPCC una dei riflessi del riscaldamento globale nell'area mediterranea è l'incremento di eventi estremi anche di proporzioni mai viste recentemente. In realtà, poi qui andiamo un po' più nel tecnico, l'alluvione che c'è stata coperto dovuta, generata in parte anche dallo stato in cui stavano i corsi d'acqua, alcuni soprattutto nel comune di Chiantiano passano sotto, ne parleremo magari, passano sotto, sono stati intubati dentro al paese e sono stati cancellati, il corso naturale è stato alterato e quindi durante l'alluvione con i grossi quantitativi d'acqua in parte sono state distrutte le opere di contenimento e il corso d'acqua si è ripreso il suo spazio. In alcuni punti le alluvioni, le esondazioni sono state molto grosse, ma hanno coperto delle zone che erano state coperte, si è scoperto dopo, nel Medioevo, quindi non sono fenomeni che sono avvenuti in altri cicli climatici, sono propri di questo ciclo climatico. Quindi, insomma, è un fenomeno veloce, facilmente riconducibile al riscaldamento globale, però il nostro e qui non c'è stata neanche bisogno della mediazione dell'esperto. Per questo a me ulteriormente viene in mente che i rapporti tra scienza e società sono cambiati. Il nostro esperto Enrico Mentana in televisione ha detto sul TG telegiornale della 7, ha detto: è una tragedia che si è dipanata in pochi momenti, e vi dico subito che non regge, ha detto, almeno per questa volta, il discorso sul cambiamento climatico. Purtroppo, dice l'esperto Mentana, sono tragedie che sono già accadute e sono tragedie del tutto imprevedibili. Non è preventivabile la caduta di una simile massa d'acqua che è scesa dal cielo senza un particolare avviso, è quello che dicono gli esperti. No?
Guarda, io mi sono perso questa cosa e rimango veramente colpito, da questo intervento così maldestro, non capisco dove vuole andare a parare con un discorso di questo genere.
È assurdo, io l'ho pescato per caso perché l'ho sentito, l'ho letto, mi sono andato a ricercare la notizia, non ho risentito.
Non dico neanche dove l'appoggia perché non è quello il punto, cioè, ma dove vuoi andare a parare?
La cosa grave è che questo qui spiana praticamente una degli effetti, una delle cause almeno in alcuni punti di quello che è successo è stata proprio la mancanza di opere di mitigazione di eventi anche del genere, che magari non avrebbero impedito magari le esondazioni, ma avrebbero, per esempio, a Senigallia, l'hanno detto tutti i telegiornali, erano in progetto da tanti anni la formazione di casse di espansione, zone in cui il fiume si può espandere in caso di piena, si può espandere liberamente a monte del centro abitato per evitare proprio che quei grossi quantitativi di acqua, tronchi, sedimenti, così arrivino tutti insieme nel centro abitato, e quindi prima del centro abitato tu fai rompere in modo controllato, in zone controllate, anche a Roma c'è una cassa di espansione, fai rompere in modo controllato il fiume, cioè fai uscire l'acqua in modo tale che il bacino, diciamo, in cui si può accumulare è più grande. In sostanza non c'è quell'effetto che abbiamo visto tutti probabilmente dell'onda di piena di tronchi che va ad intasare qualsiasi cosa e poi straborda dall'alveo artificializzato all'interno del coso. Quindi praticamente Mentana, con una frasetta così superficialissima e che nega tutto quello che dice pure tutto il consenso degli scienziati, si è sostituito, ha interpretato lui il ruolo dell'esperto e ha praticamente cancellato tutto quello che stavano dicendo tutta la comunità scientifica, cioè bisogna lavorare, bisogna studiare, perché alcuni erano sicuramente un fenomeno grosso, molto grosso, sicuramente difficile da prevedere dai modelli, sicuramente ci sarebbero state, però insomma
sicuramente si poteva, però
da qui al fatto che questa cosa non deve essere d'esempio per poi evitare che succeda da altre parti,
come fai ad affermarlo e perché
così,
lo affermi?
Così, anche cosa. Allora, detto,
meno male che noi abbiamo economia e ambiente, il terzo ciclo che quest'anno
c'è. Esatto, e che infatti esattamente verranno affrontati questi temi in modo proprio rigoroso e scientifico, e magari anche numericamente, più quantitativamente verrà affrontato l'entità, per esempio, dell'effetto dei cambiamenti climatici sulla ripetersi di eventi fuori scala, no? Fuori scala storica.
E salutiamo Alberto Castagnola
Alberto e Daniela che ci stanno ascoltando.
Però animerà naturalmente il solito ciclo di puntate
e noi verremo a rompergli le scatole. Quest'anno facciamo questa cosa trasversale, ognuno spunta nelle trasmissioni degli altri. Insomma, vuoi chiudere tu, Jacopo, sui nostri punti programmatici per l'anno almeno il primo? Riconosciamo la nostra ignoranza intanto.
Vabbè, quello sempre
socraticamente.
Vabbè, le cose le abbiamo dette. Io penso che una cosa che dovevamo dire Un'altra nota di demerito è la figura del ministro.
No, adesso ci arriviamo, stava qui nei punti conclusivi. Nel senso, la cosa, quello che ci chiede, quello, le domande a cui cercheremo di rispondere nel Libera Scienza e Libero Stato, ma vedrai che sarà una domanda di tutti. È cambiato tra riscaldamento globale, pandemia, cioè tra scienza, tra post normale, nel periodo post normale, è cambiato il rapporto tra scienza e società? E questo noi ci possiamo fare le considerazioni che abbiamo fatto stasera e qualcun'altra, però lo chiederemo pure a tutti i nostri ospiti. La prossima puntata nostra, che è il 17 ottobre, ospiteremo un fisico dell'Università di Tor Vergata che insomma è esperto di cose che ancora dobbiamo capire, ci facciamo spiegare la sua ricerca e gli chiederemo proprio anche questo.
Poi una cosa che cercheremo di fare è di monitorare continuamente questi grandi soldi che verranno dal PNRR, se verranno spesi in maniera adeguata per la scienza.
E come è stato scelto? Ecco, una delle cose che ci potrà spiegare anche il prossimo ospite è come sono stati scelti i progetti, ammesso che ce ne siano, come sono stati scelti i progetti che verranno finanziati da questo grosso afflusso di soldi che verrà per i prossimi 3 anni, però sono progetti che dovranno durare 30 mesi. Quindi come sono stati valutati i progetti? Perché sono tanti soldi, sono tanti soldi, sono tante carriere, sono tanti posti, potenziali posti di lavoro, acquisto di materiali, acquisto di tecnologia, ne parleremo la prossima volta.
Come si comporteranno le destre rispetto al PNRR? Perché io, per esempio, ho letto proprio oggi che c'è pure un'intenzione della Meloni di riscriverla parte del PNRR, quindi ecco, è un bel
la scienza verrà molto indirizzata nel senso dalla politica rispetto a questa distribuzione di fondi. Sono stati dati o verranno dati in modo giusto, corretto o no? Vediamo di capirlo. E poi l'altra domanda, quella a cui faceva riferimento Jacopo, in questo contesto, no? L'utilizzo che è stato fatto della scienza per avallare le decisioni politiche, quanto la scienza deve stare attenta a quello che deve dire e quello che non deve fare, e quanto c'è il rischio di derive come quella del ministro Cingolani? Perché il ministro Cingolani rappresenta a nostro avviso, insomma, una figura estremamente autoritaria, non necessaria, assolutamente non autorevole, assolutamente autoritaria, perché c'ha la figura, è stato presentato quando è stato con lo scienziato che fa il ministro. A sto punto incarna, avoca a sé nella stessa persona sia il potere derivante dal fatto che è un ministro della Repubblica, addirittura ha accorpato un pezzo, ha aspirato un pezzo di ministero perché lui si doveva occupare della transizione ecologica, e in più la scienza, perché lui è presentato come lo scienziato, quindi è una figura potenzialmente dispotica, che quindi se dice, e l'abbiamo visto con che spocchia trattava i ragazzi, poi in quel caso lì erano ragazzi, ma comunque il movimento Fridays for Future, o con che spocchia o con che proprio aria di sufficienza ha trattato le persone di Extinction Rebellion, che stavano, con cui possiamo pure dialogare, criticare l'approccio, però insomma con cui che stavano lì sotto a fare il sit-in, proprio con sdegno estremo, no? Fece scalpore all'inizio, io purtroppo mi ricordo ste cose, preferirei dimenticare, quando a Milano, in un convegno di Milano, c'era fuori la manifestazione di Fridays for Future, lui fu fuori microfono, fu sentito e diceva, prendeva parolacce questi di Fridays for Future dicendo che erano, insomma, mi pare dei coglioni, aveva detto qualcosa del genere. Quindi lui c'ha un atteggiamento molto forte. Quando parla dice che la transizione ecologica si fa con l'energia nucleare, facendo quella confusione ad arte, perché insomma la prima volta può darsi, ma poi l'ha ripetuta tante, quella confusione enorme tra fusione e fissione, quindi spostando, in teoria spostando l'opinione pubblica come ti pare, e con l'opinione pubblica tutti i grossi finanziamenti, abbiamo visto che ce ne sono molti. Quando fa così, come fa? Interpreta contemporaneamente il potere e la scienza, proprio è un prodotto del momento, se vuoi. E quindi bisogna stare attenti al fatto che ed è un uomo perfetto, secondo me, per la destra. Quindi io non ho paura che venga riconfermato o che addirittura venga trovato qualcuno peggio.
Comunque si può riferire a un contesto più generale del fatto che noi ci innamoriamo, gli italiani, dei famosi tecnici, perché poi alla fine
esatto, in questo caso qui però lui interpreta pure la scienza con la S maiuscola,
in questo caso la scienza,
con la sua, e invece sparando anche delle castronerie, appunto mischia la fusione con la fissione, è una cazzata, non è che c'è tanto da, sono due cose diverse, no? Ed è stato terribile. E quindi da ultimo quello che vorremmo produrre a forza di chiedere agli altri scienziati, il nostro obiettivo massimo è il manifesto della scienza libera, cioè alla fine dell'anno potremmo stabilire un decalogo, non lo so, una serie di punti per cui la scienza si può in base ai quali la scienza si può definire libera, oppure i punti che deve rispettare la scienza per essere, per definirsi libera, oppure quello che verrà, vediamo. Certo. Che dite, comandante, che dici?
Direi di sì, sempre con grande umiltà.
Sì, sempre degli obiettivi facili, no? Ci proponiamo.
Ma certo, il manifesto della scienza libera verrà pubblicato in 200 lingue e sarà secondo soltanto ad altri manifesti più famosi. Verrà citato.
Questi radioascoltatori non hanno bisogno di specificare a cosa ci riferiamo.
Senti, visto che abbiamo fatto tardi, ma non ce ne importa niente, ci sentiamo un altro pezzetto e poi ci salutiamo. Che dite? O ci salutiamo?
Dai, pezzetto.
Un pezzetto,
dai.
Che
c'è il colpo in canna.
Ma sì, beh, è un po' lungo questa qui, però molto interessante, perché è un gruppo inglese, si chiama Coco Roco. Sono molto. Sono un gruppo inglese, si chiama Coco Roco, un gruppo femminile di jazz, che in questo pezzo, ma in altri pezzi pure, recupera molto della musica della tradizione africana, ovviamente afro-inglesi. Molto, molto bello. Sì. Hanno suonato pure loro a Roma e non l'ho visti, però insomma, stupendo. Mentre sullo sfondo corrono le note delle Coco Roco con la tromba, bellissimo, sentite, fantastico. Sta, non lo so,
a Cuba,
o a Cuba o a Londra, in questi quartieri nuovi, no, dove si sente il new jazz, dove ci sta un sacco di Africa in mezzo, così niente, vabbè, quindi abbiamo fatto tardi però, e quindi cercate però. E quindi ci salutiamo, grazie per l'ascolto, grazie.
Oh ragazzi, inizia in Entropia Massima.
Rinizia Entropia Massima, quindi
ci rivediamo prestissimo. Seguiteci.
Sera. Grazie. Speriamo a chi ci ha ascoltato, soprattutto chi non, cioè, insomma, chi sta in condizioni, diciamo, un po' di costrizione. Un abbraccio stretto. E poi ascoltateci a tutti.
Speriamo
a tutti
di essere bravi quest'anno.
Scriveteci, scriveteci. Abbiamo scoperto oggi che c'è il canale Telegram. Non lo abbiamo scoperto. Scriveteci, telefonateci, vediamo se riusciamo a rispondere. Ecco, abbiamo fatto tardi oggi, proprio ecco. Drastic, assoluto il fatto che abbiamo fatto tardi è istituzionalizzato, ci ha beccato. E quindi niente, un saluto a tutte e a tutti e a presto. La raccolta fondi di Radio Onda Nostra, ho visto che si è chiusa il coso, però comunque potete sempre contribuire in tutti gli altri modi, attraverso, guardando anche il sito, la raccolta, diciamo, il 30 per 1000 produzioni dal basso, il sito si è, cioè la raccolta si è conclusa. E
venite ai nostri eventi.
Venite ai nostri eventi, o soprattutto
il modo che usiamo per finanziarci, naturalmente.
Ah, una cosa interessantissima che mi è venuta in mente, Elettrodo ci perdonerà. Perché l'anno prossimo, come Entropia Massima, quando faremo la festa o insomma il grosso evento finale di Radio Onda Rossa, non ci inventiamo una specie di convegno di ragionamento collettivo, invitando pure esperti, scienziati, capoccioni che chiamiamo noi? Sarebbe bello fare un evento pomeridiano o di due giorni, così, ovviamente a pagamento costosissimo, in modo di raccogliere tanti fondi. La comunità scientifica, qua li intervistiamo sempre, ma devono pure, no, sostenerci anche, non solo culturalmente ma anche economicamente, diciamo la verità. Potrebbe essere un'idea.
Ci ragioniamo, come
si no? Può fare
insieme, diciamo, Lager Festival, si fa ancora Lager Festival, potremmo fare
meeting, dici.
Una volta
si è appena concluso.
Ah, bellissimo.
Scorsa settimana.
Possiamo unire tutto quanto, no? Vari discorsi, ragionamenti. Vabbè, così. Pieno di entusiasmo siamo, vedete? Così.
Sì, dai.
E pieno di idee. Va bene. Buonanotte a tutti. Lasciamo la palla, anzi, il microfono a Elettrodo per la prossima trasmissione. E
Disorder.
Pace. Disorder, che adesso ascoltiamo andando a casa.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao a tutte. Ciao.